Allora, piccolo aggiornamento. Lo scooter sono riuscito a spostarlo, ma senza dovermi mettere il casco in testa, non solo perché andavo non sulle strade, ma ho portato lo scooter all'interno del parco. Quindi spingendolo a mano qui a Melegnano, dove siamo per il tour Falla con noi, ultima tappa, e quindi all'interno del parco del castello. Ma anche perché avevo la testa cosparsa di cenere, Alessandro, non potevo mettere il casco, avevo la testa cosparsa di cenere, perché prima del giornale radio stavamo parlando degli ospiti su temini belli leggeri, cioè la povertà, l'impossibilità di abitare, l'espulsione dalle case, eccetera. E ho detto, no, aspetta, abbiamo ancora qualche minuto per parlarne, e poi invece...
C'erano le note dell'autore e poi il giornale radio.
E io mi porto sulla testa tutta la cenere che mi sono cosparso, chiedendo anche scusa poi agli ospiti che avevano dovuto congedare. Così. Vabbè, detto questo, adesso anche meno. Cioè,
ma sì, va bene così. Allora, abbiamo da dare due risposte ad ascoltatori ed ascoltatrici che ci scrivono. Renato chiede che tipo di amministrazione politica c'è a Melegnano oggi. Il sindaco, che è stato nostro ospite nella prima parte della trasmissione, Vito Bellomo, è di Forza Italia. C'è un centrodestra classico, diciamo. Poi ci saranno anche liste civiche in appoggio, ma diciamo che è il classico centrodestra. Invece un'altra ascoltatrice chiedeva e diceva, ah, ma io non sono di Melegnano, ma mi piacerebbe firmare contro il taglio dei Tigli. E ho chiesto così, le firme sono state chiuse e già consegnate ed erano 2800, diceva Alessandro Podenzani circa, e quindi no, non c'è più possibilità di firmare perché il bloccone di firme contro il taglio dei Tigli è stato consegnato a chi di dovere, ossia all'amministrazione.
Noi procediamo in questa passeggiata in giro, tra virgolette, per Melegnano. Vi ricordo poi il tour Falla con noi. Siamo qui a Melegnano all'interno del Parco del Castello per tutto il giorno. Ci trovate fino alle 19. Fuori c'è Amilcare Vaggi, il presidente di SPA, che ogni volta si fa un bel carico. Lui, Cloda, che invece oggi non può esserci. Un abbraccio, Cloda, a te e a tutte le tue vicende. E con le magliette di Radio Popolare, hai visto? Abbiamo uscito la nuova collezione.
Esatto, collezione primavera-estate, ormai estate, speriamo. Bella, 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 mi piace.
Che è Non cominciamo senza di te, che ve l'abbiamo detto,
è vero, è il nostro,
in lungo e in largo, e quindi ce lo siamo messi anche sulla maglietta. Non cominciamo senza di te. Magliette eleganti, blu, verdi,
blu e verdone, e verde,
quello che abbiamo visto.
E così,
con scritta gialla,
scritta gialla,
microfono in retro, come si dice, sfondo
nero. No, o blu,
dipende.
Perché una delle due, quella blu navi ha il microfono azzurro. Okay. Perché la guardavo e dicevo, questa la mette Agostoni, mi ricorda un po' l'Inter. Anche se lo sfondo è blu scuro, non è nero.
Invece quella maglietta verde, il microfono è nero.
È nero, un verde nero.
Poi ci sono le borraccette, hai visto? Borraccetta portatile. Guarda, Amilcare Vaggi sta facendo una sfilatina da davanti, perché lui è nel cortile, noi siamo dentro, all'interno del locale, così. Fuori c'è un meraviglioso sole, c'è una temperatura stupenda sotto la semiombra degli alberi, e quindi c'è Amilcare Vaggi lì che ci faceva una sfilata con la borraccetta di Radio Popolare. Mentre invece abbiamo già trovato i testimonial delle magliette, perché un po' di gente che quando siamo arrivati qua questa mattina ha detto, ah, dammi la maglietta, sono lì fuori con le magliettine.
E grazie che dobbiamo ringraziare, perché è stata una delle menti nell'organizzazione, nel darci una mano a portare a casa quest'ultima tappa del tour Falla con noi.
Vabbè, spazio brano e poi continuiamo.
Spazio brano e poi parliamo un po' di mobilità, di sicurezza nelle vie cittadine qui di Melegnano.
Nelle vie cittadine?
Nelle vie.
Attenzione.
Problemi.
Voi ascoltate, che anche questi li ritrovate alla festa di Radio Popolare a 67.
Mo Si ne fa tu come stanno e poi rimuto su pazzo. Ma giù tu cazzo in sta situazione è picciata per la rivoluzione. Ma trovo a capo a chi ha già sfugato, ma chi non ci ha fatto giù a guardare. Senza parlare, c'è vista gente che può mangiare, costretta a rubare. E gente che va a rubare, solamente per si spezzare. Gente che accida, gente che sa accida. Ci visti mangiare fino a schiattare. E gente schiattare per chi non può mangiare. Ha ci visto agire in busca solo per sfumare una canna. Creatura venera l'eroe, dopo tutti i sordi a mamma. Ci visti morire per la strunzata con tua mamma la guardata. E mori in modo che fosse tutto.
Nessuna può accettare sta realtà, nessuna può sentire la verità. E chi sei spasta e altro nessuna. Nessuna può accettare sta realtà, nessuna può sentire la verità. E chi sei spasta e altro nessuna.
Mamma sente ricerca con le robe sei unite. Che cosa sono cagnata? Ma gente mi continua a non mangiare. E mi zappi si sente ancora in sparo. Stunga scena pazzi, nasto mani come a tu su. Ma sono sei pista galera. O si va facendo tarantella. Rischiano ogni giorno mi sospiri vienta. Mentre non paga niente perché non sto mi su bordello. Non sarà mai nessuna, sono a parte da uno buono. Perché il capo mano nell'ora è tronto pauto. Bacchiare dentina a nessuna. E fai capo in muro per veri come cazzi a fuoco. Tirando anzi a campo. Abbandonata la strada che non vede non sente accento. Caduco ogni momento. Ma che quando davi i soldi allora si può vedere sempre. Perché dovere sanno a fuoco. Gli è diritto per non aspettare.
Nessuna può accettare sta realtà. Nessuna può sentire la verità. E chi sei spasta e altro nessuna. Nessuna può accettare sta realtà. Nessuna può sentire la verità. E chi sei spasta e altro nessuna.
Umane e passano paura e mi si murrurioni. Tanno sangue ogni anno a Ruanna che hanno venuto pensato. Perché la verità non muro che non può essere un po'. Adolescenza precoce perché caduta è veloce. Ma come sempre sopra coscia. Ma se ti cazzi lasci una rosa. In questo mondo ad ogni cosa te ne valore solo se ha valore. Ma mo basta che parola. La verità è che mi fa schifo sta realtà. Perché se chiesti la vita che mi fa, che cazzo che mi fa. Tanto può stare sicuro che hai chi tiene. Chi vorrà tenere. Senza se ne fottere chi non tiene e non può avere.
Nessuna può accettare sta realtà, nessuna può sentire la verità. E chi sei spasta e altro nessuna. Nessuna può accettare sta realtà, nessuna può sentire la verità. E chi sei spasta e altro nessuna. Nessuna può accettare sta realtà, nessuna può sentire la verità. E chi sei spasta e altro nessuna.
Sorridi Ale che ti fanno le foto. Ti sei messo in posa?
No, mi sono distratto. Stavo pensando al rientro dopo questa musica che si potrà sentire dal vivo anche all'Exo Pippo Lupini per la nostra festa.
C'hai i fotografi qui intorno. Oh, caffè buono, qui bistro sociale, buono,
sì.
Continuiamo,
abbiamo già due ospiti qui con noi. Stavo pensando che una delle due voci per la radio è abbastanza familiare per ascoltatore ed ascoltatrice, perché quando si parla di biciclette, di mobilità dolce, eccetera, Giulietta Pagliaccio della FIAB la sentiamo spesso. Benvenuta Giulia, bentornata quindi.
Grazie, intanto io voglio ringraziare Radio Popolare per essere qui a Melegnano. Non è stato facile avervi e quindi noi vi ringraziamo.
Ma ce l'abbiamo fatta.
Dondolava sulla musica degli 67. Sì, dondolava, bene.
E l'altro ospite Paolo Pozzi, buongiorno e benvenuto anche a te.
Buongiorno a tutti.
Del comitato tutti. Vivere meglio la città. Qui mettiamo insieme un po' il problema della mobilità Melegnano e la sicurezza cittadina quando ci si muove. Giulietta, partiamo da te. Ovviamente stamattina Massimo Iero qui è arrivato in bicicletta e non poteva che essere così. Che problemi ha la la mobilità a Melegnano? Dai, ci si muove bene, è facile.
Allora, intanto cominciamo col dire che Melegnano è uno sputazzo, mi viene da dire, passatemi questo termine, sono 4 chilometri quadrati, per 4 chilometri.
Anni di urbanistica studiata, eccetera, per arrivare alla definizione sintetica dello sputazzo.
Eh sì, è per dire che è un quartiere di Milano e quindi è facilissimo muoversi con una bicicletta o anche a piedi. Il problema, come in tante altre realtà, è che in pochi ancora lo fanno e dunque la città diventa caotica in determinati orari, tipicamente quando si va a portare i bambini a scuola o negli orari di andata e ritorno dei pendolari in auto. Ci sarebbe bisogno di una struttura urbanistica diversa, che purtroppo ovviamente è complicato fare dopo tanti anni di urbanizzazione con tante case, non so se avete avuto modo di vedere, che si portano dietro tante famiglie e sappiamo bene che le famiglie mediamente hanno 1-2 auto a famiglia. Quindi il tema è: mancano i posti auto per i parcheggi. Ma se metto le auto in strada tolgo spazio ad altra mobilità come è quella che appunto facciamo in bicicletta. Noi come FIAB promuoviamo l'uso della bicicletta perché è quel mezzo di trasporto veloce, efficiente e che non occupa spazio, oltre al fatto di non consumare l'aria, come si dice. E quindi sarebbe utile poter avere una struttura urbanistica diversa della città, perché onestamente non è sempre semplice fare la pista ciclabile, perché in genere quando andiamo in bicicletta ci dicono dovete usare la pista ciclabile, non è sempre facile farla, ma si possono condividere gli spazi e nel condividere gli spazi ovviamente vanno adottati una serie di criteri come quello dell'abbassamento della velocità, cosa di cui poi Paolo
ecco,
Pozzi parlerà.
Allora Paolo Pozzi, capiamo un attimo, mi pare dalle prime parole di Giulietta Pagliaccio che il problema sia il classico del pesce grosso che mangia il pesce medio che si mangia il pesce piccolo, quindi come al solito un'urbanistica, una struttura che è prona un po' all'utente forte in questo caso. Invece voi, tu Paolo Pozzi insieme ad altre persone, avete costruito, creato questo comitato Vivere Meglio la Città. E cosa andate a dire per viverla meglio?
Allora, forse è meglio fare un minimo di storia, ma molto sinteticamente. Allora, il comitato Vivere Meglio la Città nasce nei primi giorni del 2005 in seguito a un evento tragico, era la morte di mia figlia per omicidio stradale in pieno centro di Melegnano notte di Natale del 2004. Allora, a seguito di questo evento, insieme ad altre persone, nasce questo comitato che ha come scopo quello di stimolare un dibattito sui temi della viabilità e della sicurezza stradale, perché oggi sulla sicurezza ci sono grosse ambiguità.
Ad esempio, scusami Giulietta, la buttata lì, la riduzione della velocità, quanto si è discusso anche a livello nazionale delle zone 30, dei limiti di velocità, anche qui a tuo avviso potrebbe essere uno dei tasselli da mettere.
Assolutamente,
quindi.
Anche perché, come ha detto Giulietta prima, in alcuni momenti della giornata il traffico diventa talmente caotico qua a Melegnano che non è nemmeno possibile andare a una velocità superiore a quella di 30 all'ora. Quindi assolutamente provvedimenti di questo tipo sarebbero necessari proprio per fluidificare e rendere meno pericolosa anche la circolazione all'interno del nucleo urbano. Comunque il Comitato Vivere Meglio la Città in questi anni ha lavorato sia per una raccolta di firme per un'istanza che chiedeva appunto l'istituzione di zone 30, che è di là da venire, e altri provvedimenti che mirano a tutelare l'utenza cosiddetta più debole, più vulnerabile, diciamo così, no? Ecco. Poi ha realizzato diverse iniziative di formazione nelle scuole, oppure anche, non so, spettacoli teatrali sul tema appunto della sicurezza stradale, un concorso sulla realizzazione di manifesti appunto per sensibilizzare rispetto a questo tema, e negli ultimi 2 anni è stato molto impegnato sul tema proprio del nuovo codice della strada, nel senso che Siamo stati, oltre alle varie iniziative in collaborazione con FIAB, no? In occasione della giornata di ricordo delle vittime della strada, a cui abbiamo sempre cercato di dare una connotazione non tanto di commemorazione, ma di proposta proprio, no? Ecco, perché ci sembra importante lavorare per i vivi, non per chi non c'è più, no? Ecco. Però siamo stati coinvolti dal cartello di associazioni Città delle Persone e abbiamo collaborato per esempio alla realizzazione di video proprio per stimolare una riflessione rispetto al nuovo codice della strada, che come tutti sanno è stato approvato e che a nostro parere non servirà assolutamente a niente se il suo scopo era quello di
rendere
diminuire,
più sicure le
esatto, assolutamente
strade.
Questo è fuori discussione.
Interlocuzione insomma. Col comune? Com'è?
Non è stata particolarmente né vivace né interessante, nel senso che noi avevamo chiesto un'audizione proprio alla commissione viabilità, giusto? Per parlare proprio di codice della strada, ma c'è stata la completa impermeabilità rispetto a quelli che erano dei dati che erano indiscutibili proprio, no? Nel senso che i nostri rilievi non erano fatti sullo scopo, sulla scorta della emotività o dell'improvvisazione, ma proprio nascevano da una serie di rilevazioni scientificamente corrette, no? Che davano come assolutamente certo una serie di dati sulla sicurezza, sul fatto che le città fossero più sicure se appunto la velocità era minore e via dicendo. C'è stata la massima indifferenza rispetto a questa serie di rilievi, no Giulietta? Ecco.
Purtroppo sì.
Ma Giulietta, una domanda, perché tu sei arrivata in bicicletta, ti avevo vista arrivare in bicicletta, Melignano è uno sputazzo, quindi in bicicletta ci si muove facile, così, ma invece muoversi nel sud Milano come è possibile? Perché uno poi a volte lo dice, vabbè, ma non ho alternativa alla macchina, spesso lo si dice, e qui com'è?
Spesso lo si dice senza saperlo. Perché noi abbiamo un contorno, ho sentito questa mattina che parlavate del melegnanese, in effetti Melegnano fa riferimento ad un territorio un po' più vasto, ma per un po' più vasto significa che se vado in ospedale da casa mia, io in bicicletta ci metto un quarto d'ora ed è un'altra località. Ci sono una serie di ciclabili più o meno efficienti, però c'è una rete che ti permette di muoverti abbastanza agevolmente e in sicurezza in località come Cerro Allambro, Carpiano, Vizzolo. Sto dicendo località che distano 3, 5, massimo 10 chilometri rispetto ad esempio alla ferrovia, che è un elemento importante per la mobilità quotidiana. A Melegnano abbiamo la ferrovia con un treno, quando va bene ogni quarto d'ora, comunque generalmente ogni quarto d'ora, altrimenti mezz'ora, e dunque sarebbe il mezzo ideale per potersi spostare anche nei dintorni. Non sempre viene fatto perché c'è questa abitudine ad una mobilità che è quella con le quattro ruote. Non ci penso neanche a prendere la bici perché magari piove, è troppo lontano, ci metto troppo. Ecco, la Federazione Italiana Ambiente Bicicletta, FIAB, ha questo come ruolo, quello di aiutare le persone a cambiare punto di vista rispetto alla mobilità. Allora noi facciamo delle uscite anche di 30, 40, 50 chilometri e spesso le persone al ritorno capiscono che è una cosa che si può fare e allora magari il giorno dopo prendono la bicicletta per andare a scuola piuttosto che al lavoro. E a proposito di scuola, che è un tema importante, va detto
l'educazione
ma va detto anche che ci sono delle situazioni molto positive sul nostro territorio. Sono nati in questi anni molti gruppi di accompagnamento dei bambini a piedi o in bicicletta, ne abbiamo di linea Melegnano, abbiamo un pedibus affollatissimo alla scuola di Riozzo che è qui vicino, un bicibus. Quindi negli anni le persone hanno cominciato a capire che in bici si può fare. ovviamente non deve diventare come dire, una sorta di atto eroico: al mattino prendo la bicicletta e non so come vado a finire. Per cui è fondamentale che l'amministrazione di turno si faccia carico di quelle che possono essere le problematiche di sicurezza, attrezzando la città in modo che diventi accogliente.
Sì, anche perché tu hai detto spostarsi in bicicletta in Melegnano è facile, sì, dal punto di vista delle distanze, dei tempi di percorrenza, senz'altro, non è così facile in termini di sicurezza, però, perché effettivamente la città, così come è fatta adesso, non è fatta per le biciclette assolutamente, e non c'è molta sensibilità da questo punto di vista da parte dell'amministrazione comunale, ecco. Per cui non è un atto eroico, però diciamo che
è a tuo rischio e pericolo,
in un certo senso sì.
Il nuovo codice della strada di sicuro, insomma, è acclarato. Una cosa che non ha fatto è guardare alla riduzione della velocità come una delle leve, in genere, proprio come logica, come filosofia, come una delle leve per migliorare la situazione. Venendo qua questa mattina da Milano, facendo la Via Emilia, è disseminata di telecamere con divieto di velocità oltre i 50 all'ora, eccetera. Ecco, per esempio, sono cose che nel tempo fanno vedere qualche risultato o no, dal punto di vista del clamore anche dell'incidentalità, eccetera.
Parli del tratto della Via Emilia da Milano,
sì,
a
da Milano
Melegnano.
Sì, era un esempio.
No,
lo dico perché uscendo da una città come Milano è una delle vie che tu vedi disseminata di telecamere, cioè dove anche il promemoria, l'attenzione alla velocità, quantomeno lo vedi, non da ultimo codice della strada.
Ho fatto questa domanda, scusa, perché il tratto di Via Emilia di Melegnano è stato oggetto di un intervento che ha portato intanto ad avere dei percorsi ciclabili in un senso e nell'altro. È stata anche molto discussa questa cosa, però ha abbassato la velocità, e questo lo hanno verificato la polizia locale prima e dopo. L'ha abbassata di non tantissimo, adesso quella è una zona 30 comunque, però la velocità è comunque minore rispetto a prima. Questo a significare che anche un intervento semplice come la realizzazione di corsie ciclabili, che ti fanno vedere che c'è un altro soggetto sulla strada,
può avere effetto.
Ha un certo effetto. Poi vabbè, ci sono gli attraversamenti pedonali che prima non c'erano, rialzati eccetera. Questo ha portato una diminuzione della velocità, anche se le persone ancora non la percepiscono, perché vedono una strada, come dire,
larga,
continua, abbastanza larga, eccetera. Andrebbero fatti interventi magari di restringimento ulteriore, posto che si possano fare, ovviamente, su strade come la Via Emilia.
Sì, perché, prego, Paolo. Che per esempio la Via Emilia nel tratto di attraversamento di Melegnano ha perso le caratteristiche di strada di comunicazione extraurbana, è diventata a tutti gli effetti una strada urbana, quindi è sottoposta senz'altro a una serie di misure che la fanno diventare di fatto una strada di città. Vero è che il tratto extraurbano, che tipo, non so, da Melegnano a San Giuliano, è meno connotato da questo punto di vista, però sta assumendo sempre di più, cioè c'è una conurbazione praticamente che lega San Giuliano a Melegnano, e oramai tra centri commerciali e altre cose.
E data center, ecco. Ne parlavamo
però
prima.
È vero è che secondo me le telecamere, misure appunto di deterrenza, una qualche utilità ce l'hanno effettivamente, non a caso poi nel codice della strada tutti gli autovelox, per esempio, la questione autovelox è decisamente...
saltata a pie pari.
Esatto.
Te ne andate in bicicletta? Te ne vai
ovviamente
in bicicletta?
Sì.
Io a piedi.
A piedi. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie
Ciao
mille.
A tutti, grazie.
Grazie di essere stati con noi, sono le 11, Radio Popolare, il tour Falla con noi, trasmettiamo da Melegnano, ve lo ricordo. Ancora una volta, veniteci a trovare se volete la giornata, però vedi che gli appelli funzionano, c'è un sacco di gente
qua
fuori, sì, ma il posto è bello, spettacolare, bello. Cioè siamo nel parco, nel giardino, neanche nel giardino, in un bel giardino con un bar annesso dentro nel parco del castello di Melegnano, e sta entrando un cabaret. Io non voglio sapere cosa c'è dentro per adesso, ma in questo minuto e passa di pubblicità lo vado a scoprire. Una gentilissima signora è entrata sorridendo dicendo: è per voi, e ha tutta l'aria di essere un cabaret di,
e adesso andiamo a vedere,
mangerini.
Direi di sì,
dai, un minuto e ve lo diciamo. Allora, l'ho detto e lo prometto, in questo minuto di pausa vado a vedere cosa c'è dentro nel grande cabaret che ci ha portato chi? Nome? Ciao.
Ciao, sono Yvonne.
Yvonne, cosa c'è nel...
Ma c'è qualcosa di solido che a volte serve, a parte... cioè il corpo deve essere alimentato.
Cioè, detta così poteva sembrare anche piombo o cemento, invece no. Pizzette, pizzette e focaccine.
Esatto.
Adesso io piglio la pizzetta e poi sono cavoli miei. Parlare. Grazie Yvonne, grazie mille, benvenuta. Ho visto, ha detto no, ma non fatemi parlare, ma perché mai non devi parlare? Tanto finché ci abbiamo la voce.
E quando se pone il sole con questa canzone d'amore de Bahia Salvador. Oh Maria, a ti canto.
Cioè, bravo, poi Rino Gaetano. Ma poi se ti dà anche lo spazio per mangiare
per mangiare
focaccina,
una pizzetta,
va bene,
una focaccina va benissimo.
Desde que ya no estás tú, desde que la sopa cruda come en crudo está. Ay Maria, che me faltas tú. Muy tarde por la mañana, despierto como un sultán. Desayuno en la cama, dos rubias me dan. Ay María, ya soy un galán. En la noche voy al baile para olvidar mi dolor. Las chicas solo bailan con mucho sabor. Ay María, extraño tu amor. Y ese sabor tan raro que se llama libertad me dice que he cambiado mi forma de amar. Ay María, tal vez es la edad. Y cuando se pone el sol con esta canción de amor de Bahía Salvador, oh María, te canto yo. Sabe mal, la cerveza me infla más, más cognac, champagne y vino si puedo tomar. Ay María, tú faltas no más. Preguntando al curandero, llorando me confesó que aún teniendo oro negro no tengo valor. Ay María, que me faltas tú. El Tíbet está muy alto y no hay un elevador. Mas el sabio guru dijo, vendrás por tu amor. ¡Ay, María, ya ven, por favor! Ya tengo mucho dinero y tengo un gran porvenir. Y todas las chicas quieren mis brazos sentir. ¡Ay, María, tú ven a aplaudir! Y cuando se pone el sol con esta canción de amor de Bahía Salvador, oh María, ti canto yo. Oh, oh.
Ay María, por ti cantaré.
Una mujer de Bahía se emborracha de vino y café. Bajo una vieja secoya, baila la samba y canta por mí. Presentador de la radio, en un armario probaba su show. Tenía un programa muy extraño, en el otoño cerrado quedó. Imitaba el gato y hacía baobá, porque estudiaba idiomas y a las cinco quería su té. mujer de Bahía se emborracha de vino y café bajo una vieja secoya, baila la samba y canta por... El caimano enamorado imitaba el gato, imitaba el gato, y hacía babao, y hacía babao.
Porca miseria, ha cominciato il countdown, Alessandro. Sono arrivate le scuoter. No, no, è che alle 11:30 diamo la linea a Ira Rubini. Poi, infatti, si è presentata in anticipo come una vera professionista e comincia lo sguardo da squat, capito? Dice, vabbè, quando è che ve ne andate, quando è che ve ne andate, quando è che ve ne andate. 11:30, guarda, è rientrata, sta masticando, meno male. Ira, tu mastica che fino alle 11:30 ci siamo noi. Poi lasciamo il posto preciso, lo lasciamo pulito, lo lasciamo, mi tira giù la musica, cioè sta facendo delle manomissioni vere che siamo nell'ambito proprio del sabotaggio e quindi io accumulo credito da poi potermi giocare all'interno della loro fascia che comunque...
No, ce la giochiamo dopo.
Ce la giochiamo, sì, sì, sì. Dai, vabbè. E guarda che grida, cioè...
Anche perché ha preso le focaccine che erano per noi due.
No, ma poi così disciplinata in onda che... asburgica quando è fuori dall'onda che è veramente... ingestibile Ira Rubini. Vabbè, comunque alle 11:30 è appuntamento come sempre con Calcio, sbatte le sedie, cioè vuol farsi sentire. Va bene, va bene. Questo è però del tempo ce l'abbiamo e sì, quindi
è una questione di salute la nostra. Resistere a Ira Rubini che prova ad entrare è una questione di salute anche quella di cui parliamo adesso, o meglio di sanità. La questione di cui parliamo in quest'ultima parte della nostra fascia qui dal caffè bistro sociale di Melegnano, il Miscela, che c'è il caso dell'ospedale. Anche qui stiamo sempre a raccontare questioni che sul territorio lombardo, soprattutto con la sanità lombarda, sono pesanti, e c'è stata anche la nascita di uno sportello salute. Intanto diamo il benvenuto a Ivan Bottoni, benvenuto, ciao.
Benvenuto, grazie a tutti dell'invito.
Che è coordinatore per la CGIL della SST
Melegnano. No, non coordinatore, sono un delegato.
Sei un delegato della CGIL SST Melegnano Martesana, che è tutta l'area che da qua, appunto, sì, dal Melegnano arriva su fino alla Martesana. E poi c'è anche Natale Battevi per lo sportello salute. Benvenuto, Natale.
Grazie.
Allora, Ivan, io partirei da te, perché c'è da capire l'ospedale.
Sì.
Diciamo qual è, sì, subito.
Allora, intanto parliamo della SST e non parliamo di un solo ospedale, perché la nostra SST è formata da più ospedali, quello di Vizzolo, quello di Cernusco,
quello famoso Vizzolo Predabissi è qua dietro, insomma.
Vizzolo Predabissi è qua dietro, che è un po' l'ospedale di riferimento della SST. Allora, tenete presente che i sindacati hanno indetto uno stato di agitazione ormai dalla fine dell'autunno
scorso. Da novembre,
scorso.
No?
Esatto, esatto, da novembre. Chiedendo praticamente un rilancio della nostra SST. Tenete presente che in questa rivendicazione che noi facciamo non c'è nessuna rivendicazione economica, per cui è proprio una cosa per il rilancio dell'azienda.
Cioè,
non
la
è...
qualità della salute, della sanità.
La qualità della sanità, esatto. Mantenere la qualità della sanità alta come stiamo fornendo adesso, perché la SST di Melegnano fornisce comunque un grado di qualità di assistenza molto alta per i pazienti.
Allora, siete stati gli angeli del Covid, adesso a schiaffoni pratica, mi viene da dire che vi prendono a schiaffoni.
Esatto, esatto, noi eravamo quelli che lavoravamo 3 turni a fila durante il periodo del Covid, non tornavano a casa dei familiari per non portare a casa il contagio, siamo stati chiamati eroi per un certo periodo, ma poi dopo la cosa si è spenta e adesso non riusciamo ad avere... neanche il contratto nazionale, per cui allora io sul mio intervento volevo intanto darvi semplicemente due dati per rendervi conto della situazione della SST di Melegnano, Melegnano e Martesana.
Quindi diamo i numeri.
Ma solo due.
I numeri di?
Ma non vi annoio. Allora, questi numeri sono numeri pubblici che sono stati fatti da una meta-analisi da un compagno di Sinistra Italiana, ma però sono dati pubblici, per cui sono inconvertibili questi. Allora, vi porto soltanto due dati. Per quanto riguarda la SST di Niguarda, segue una popolazione di 186.000 persone, ha un personale attivo di 4.829, per cui sono 26 operatori sanitari ogni 1.000 abitanti. Poi se noi scorriamo la graduatoria di tutte le SST lombarde, arriviamo all'ultimo posto, che è la SST di Melignano Martisana, che, attenzione, ha un bacino d'utenza di 637.000 persone, ha 2.753 personale attivo, per cui scendiamo a 4 personale sanitario ogni 1.000 abitanti, confronto del Niguarda che ne aveva 26, per cui la situazione è un po' questa. Una piccola obiezione qualcuno potrebbe farmi, certo, sì, Niguarda è un centro d'eccellenza, per cui arrivano persone da altre regioni, per cui forse è anche motivato avere più personale. Allora, se noi lo confrontiamo semplicemente con un ospedale che ci assomiglia di più, per esempio Lodi, allora Lodi segue una popolazione di 234.000 persone, ha 2.453 personale attivo, per cui sono 10 personale sanitario ogni 1.000 abitanti, per cui più del doppio dell'ospedale di Melignano. Per cui questa è la situazione per quanto riguarda il personale.
Massimo, scusa, prima di tornare seri, la avvisiamo Ira che sta suonando il suo cellulare, fa di tutto per disturbarci.
Sì, Ira Rubini, saresti grazie, gentilmente invitata a togliere il tuo cellulare da questo bar che è studio radiofonico in questo momento. Una vicenda come questa, quello che raccontano i numeri ovviamente poi significa capacità di servizio o meno, cioè diminuita capacità di servizio. Ci sono orecchie che ascoltano una cosa del genere o no? Cioè, quando voi ponete la questione di questo tipo, la risposta qual è? Gestionale, ci sono i problemi gestionali? Cioè, perché poi quello che abbiamo visto in tutti questi anni, particolarmente nella sanità, è come dire, come un piano inclinato che poi è diventata quasi un baratro, con parole, ma poi... come dire, interventi fattivi che riescano veramente a fare da diga, praticamente zero. Anche nella vostra situazione è questo?
Sì, è questa. La situazione è questa. Noi abbiamo provato a renderla pubblica questa cosa, facendo iniziative. Purtroppo è venuta molto male la nostra iniziativa perché diluviava quel giorno, ma non è quello. Abbiamo avuto sostegno di parte dei sindaci, abbiamo avuto sostegno della popolazione, ma per quanto riguarda la direzione generale, no, la direzione generale non, cioè diciamo che non accetta di buon grado le relazioni sindacali, per cui da questa cosa noi non riusciamo praticamente a venirne fuori.
Che devo dire, in qualche modo forse sarebbe interessante andare a vedere quanta quota di questi numeri fanno parte dei nuovi soldi messi dal governo sulla sanità, del loro rapporto con il PIL, non del rapporto con il PIL, perché sentire parlare di sanità in questi mesi in Italia sembra che la questione sia soltanto ed esclusivamente se classificare i soldi che sono stati messi come valore assoluto o come valore in relazione al PIL, come di solito si calcolano gli investimenti sulla sanità. Punto. Pare che sia solo quello che c'è sotto, cioè la struttura, i servizi, eccetera, sono completamente svaniti.
Poi sai, zoomi sulla Lombardia, cioè i litigi tra i partiti della maggioranza, soprattutto in particolare sulla questione della gestione della sanità, e poi bisogna organizzarsi ad esempio contro le liste d'attesa per la diminuzione, e qui sul territorio, ma insomma non solo su questo territorio, ormai si sta diffondendo questa sana abitudine di creare degli sportelli salute per riuscire a dare una mano ai cittadini. In tale batterie, come è nato questo sportello salute?
Ce la facciamo, sì. Non abbiamo un'utenza spaventosa, nel senso che sono un centinaio di casi all'anno. Noi abbiamo aperto nel 2023, abbiamo fatto l'ultima riunione, erano 130 casi, prevalentemente persone anziane con difficoltà anche economiche, non solo ovviamente.
Cioè si parla di casi che nella routine semplice non riescono a starci dentro, quello
no,
del
assolutamente, giusto? Non assolutamente. Con, devo dire due cose. Questi sportelli sono nati prima a Lodi, voi lo sapete benissimo, certo, perché noi abbiamo interloquito con Vittorio Giavetto diverse volte, e qua noi avevamo lanciato l'idea Fulvio Aurora di Medicina Democratica, e noi ci siamo attivati, abbiamo studiato e adesso cerchiamo di far rispettare quelli che sono i livelli essenziali di assistenza. Questo è il nostro compito, con una serie di problematiche, perché abbiamo cercato anche di interloquire con le istituzioni. Qua c'è un ufficio di pubblica tutela, c'è un, ovviamente un ufficio per le relazioni col pubblico, c'è un soggetto che adesso dovrebbe esserci anche a livello regionale, che è il RUA, che è responsabile unico aziendale per le liste d'attesa, che è quello che quando tu fai una richiesta di prestazione e in quella azienda non c'è quella prestazione, è colui che dovrebbe occuparsi di trovare la struttura dove inviarti nel rispetto dei tempi. Devo dire che nella maggior parte dei casi risolviamo, abbiamo una percentuale di positività del 70%, poco più del 70%, perché ci sono due problemi. Uno, le visite di controllo, secondo la Regione Lombardia, non rientrano nei livelli di essenza di assistenza. Di questo abbiamo fatto un'interpellanza anche tramite il PD, ma la risposta è stata picche. La situazione a livello lombardo, per tornare a quello che diceva prima Alessandro, sono 62, l'ho appena guardati stamattina, gli sportelli in Lombardia. C'è un sito, Sportelli Salute, se voi digitate Sportelli Salute Lombardia trovate tutte le informazioni, compresa anche la parte legislativa, eccetera, 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 che è uno sforzo non indifferente.
E però sono in tanti che si rivolgono a voi poi per dei problemi quotidiani, di fatto, di interfacciarsi.
Allora, alcuni chiedono l'informazione, noi cerchiamo anche di interloquire con quella che è qua come casa di comunità diffusa, nel senso che ha due sedi. Però devo dire che non si rivolgono, la gente non conosce ancora che ci sono dei servizi territoriali che non sono ancora attivati al 100%, però almeno qualche cosa c'è. C'è ad esempio il punto unico di accesso dove le persone possono informarsi. Qualche volta vengono da noi, abbiamo ritirato dalla casa di comunità i volantini, glieli diamo, quindi noi non siamo degli antagonisti assolutamente della casa di comunità, cerchiamo di collaborare. Però qua ad esempio è partita nel 12 dicembre, la prima iniziativa pubblica l'abbiamo fatta noi come Sportello Salute, per spiegare che cos'è la casa di comunità, perché qua nessuno sa che cos'è la casa di comunità, quindi c'è un problema, come ci sono dei problemi ovviamente di medici di base che ha accennato il sindaco. E poi c'è una cosa secondo me importante: i sindaci del distretto, che ogni tot si riuniscono, fanno le assemblee quasi sempre chiuse da noi, cioè nel senso che non c'è trasparenza assolutamente, e poi non sono attivi. Cioè, una volta i sindaci, allora io mi ricordo un po' di anni fa, si davano da fare, interloquivano. Ma qua sembrano delle persone che sono lì ad ascoltare quello che dice la SST, ma poi loro di iniziative non le fanno.
Recepiscono.
Ma no. Cioè, quella è una cosa. Noi abbiamo cercato di cominciare a contattare i sindaci, almeno quelli che sono più sensibili, ovviamente, non dico da che parte politica stanno, ma è ovvio. Però non si danno da fare, questo è un grosso problema, compreso il nostro sindaco, perché qua si deve essere costruita una casa di comunità ex novo, ovviamente è molto in ritardo con i soldi del PNRR, e questo è un problema non indifferente, perché qua medici di base non ci sono, le strutture territoriali non sono sufficienti a garantire le prestazioni, vengono da noi delle persone che hanno degli appuntamenti a un anno e mezzo.
Beh, il livello di efficienza mi viene a dire alto del vostro lavoro, cioè un centinaio di casi seguiti, il 70% sì, di resa e un'interlocuzione...
Non ci accontentiamo.
No, beh, questo...
No, quello mai, però...
Non bisogna mai accontentarsi, no?
E neanche voi vi accontentate,
assolutamente
però?
Assolutamente no, non ci accontentiamo. Ma io volevo portare semplicemente due esempi, ma velocissimi, velocissimi. Allora, per quanto riguarda la nostra azienda, come vi ho spiegato, è un'azienda molto, molto, molto grande. E per farvi solo un esempio, sulla situazione dell'area psichiatrica, tenete presente che il problema della malattia mentale è un problema molto di attualità e in espansione. A fronte di 670.000 utenti, come vi ho detto, la nostra SST ha 15 posti letto per la psichiatria, che sono assolutamente insufficienti. Circa 3 anni fa è stato chiuso un reparto di psichiatria a Melzo, che faceva parte della nostra azienda, per cui sono stati dimezzati da un giorno all'altro i posti letto per l'assistenza psichiatrica. Questo è un caso che volevo portarvi. Anche un altro però interessante è sulla rianimazione dell'ospedale di Vizzolo. Mm-hmm. La rianimazione dell'ospedale di Vizzolo ormai si regge grazie all'aiuto dei liberi professionisti. I liberi professionisti in sanità in teoria non dovrebbero neanche esserci, perché già da contratto parla che il lavoro somministrato non può sostituire le carenze d'organico. Però a questo punto l'azienda tenta di sopperire con i liberi professionisti, che ovviamente essendo liberi professionisti danno le loro disponibilità. Certo. Per esempio io vengo il giorno 8, il 13, il 17, il 31 e lavoro 12 ore. Non è importante che il reparto fa i turni da 7 ore e mezza, per cui tu mi dai la disponibilità di 12 ore, non mi serve neanche. Però piuttosto che perdere anche questo sostegno, l'azienda porta li casa, uso, porta a casa, ma a discapito di chi? Dei lavoratori, che devono praticamente orientare tutta la loro conciliazione vita-lavoro secondo le disponibilità dei liberi professionisti. Per esempio, se i liberi professionisti non danno la disponibilità per il mese di agosto, è ovvio che gli infermieri, che sono 25-30 anni che lavorano in questa struttura, non possono andare in ferie perché devono coprire il reparto. Questo è
una buona descrizione organizzativa. Alessandro, facendo noi la radio sempre in diretta, io vado e quindi ho visto, assistito a uno scippio di microfono.
Sì, ho visto, parlavo,
e quindi l'ultimo minuto che abbiamo di trasmissione io lo dedico allo scippo di microfono.
Allo scippo di microfono.
Sì, allo scippo di microfono. A Natale è stato sottratto il microfono.
Sì, e io mi chiamo Giovanna Capelli e lavoro anch'io come volontaria a questo sportello di Melegnano, e in più mi occupo di aprirne degli altri nella zona, perché è molto importante che nella zona della Martesana e Melegnanese ci siano degli altri sportelli. Infatti ce ne sono, ce n'è uno appena aperto a San Giuliano, uno a Locate, uno a Inzago, uno a Cernusco, e tutti questi sportelli, oltre a fare, naturalmente io faccio la formazione, un po' di formazione, anche lui l'ha fatta, insomma, e si mettono in rete e fanno i ricorsi collettivi, nel senso che noi a un certo punto mettiamo insieme tutti i ricorsi che sono sempre uguali e diciamo scriviamo alla dottoressa alla banca e diciamo: guarda che noi abbiamo fatto questi ricorsi, li abbiamo vinti tutti.
Vedi tu,
vuol dire che lei ci ha risposto una volta, perché ne abbiamo fatto solamente uno, e lei ci ha risposto guardate le regole, leggete bene le regole. Peccato che le regole non sono regole, diciamo, conformi alla Costituzione, neppure conformi a quello che dice il piano per le liste d'attesa. Per esempio, lei dice dovete interpellare il CUP, poi telefonare, cioè devi passare tutte le tre possibilità per trovare. Invece anche il nuovo decreto dice che spetta al CUP risolvere il problema del malato, cioè non è che il malato tutta la mattina, un malato paziente, qualcuno, tutta la mattina sta lì a telefonare al call center e poi guarda su internet e poi va anche al CUP. No, quindi questo. E poi ci ha detto: ma poi del resto non ci sono soldi. Anche questa motivazione non va bene, perché tutte le sentenze della Corte Costituzionale dicono che fra il bilancio e la sanità vale più il diritto alla sanità che non il bilancio in pareggio. Quindi
sono la quinta colonna di Vittorio Agnoletti dei 37.2. Beh, sono le parole che sento settimanalmente.
Gli sportelli salute.
Insistete.
Il problema, apritene di nuovi nella zona e noi siamo disponibili a farvi la formazione. Poi ogni sportello è autonomo, non è che facciamo. Grazie.
In bocca al lupo, buon lavoro a tutti, grazie di essere stati con noi.
Grazie a voi. Grazie mille.
Le grandi menzogne si fan con piccole verità, tra pensatori di Frodo e nuove star, tra mille bolle tu di che bolla sei? Io sto nella mia qui dal 96.
Alessandro, quindi dalle 9 di questa mattina qui a Melegnano, bistro sociale all'interno del Parco del Castello, siamo partiti dalle persone che gestiscono questo spazio di
sociale,
socialità.
Miscela Bistro Caffè.
Poi due chiacchiere col sindaco, bene, come va? E poi cominci a mettere, c'è un problema abitativo, c'è un problema ospedaliero, c'è un problema di viabilità, insomma gli spazi di interlocuzione ci sarebbero, i penso temi sono lì.
Penso proprio di sì, chissà con la cultura come va sul territorio, adesso lo scopriamo. Lo
so. Allora prepara adesso, Alessandro, il tuo cellulare e il mio che dobbiamo farlo suonare mentre sarà in onda Ira Rubini. Poi dobbiamo sbattere le sedie mentre sarà in onda Ira Rubini. Poi dobbiamo far casino mentre sarà in onda Ira Rubini.
Ma secondo me mangiamo anche qualcosa ai tavolini qui davanti.
Sul suo
c'è
tavolo
onda,
mentre lei parla, sul mixer. Della conformità. Vabbè, però intanto correttamente le lasciamo l'onda Ira Rubini e Calte. Alessandro Braga, grazie ovviamente per la mattinata insieme.
Massimo Bacchetta, grazie a te, venite qua e siamo qua tutto il giorno.
Falla con noi, ultima tappa del tour di Radio Popolare a Melegnano, tutto il giorno fino alle 19 all'interno del Parco del Castello, veniteci a trovare, ciao!
Disney per vendervi gli stream, ma mi faccio i cazzi miei, se no faccio